Si inerpicò sul masso e prima di distendersi sul centro levigato osservò il suo corpo. La tinta biancastra non accennava ad attenuarsi. Si stese al sole, al grato tepore, il periodo del gran caldo non era ancora giunto. Socchiuse gli occhi e ripensò al villaggio, a Mesei, al vecchio Rincop, al gran capo. Rivede l'albero sacro, i campi coltivati, le mandrie dei bufali al pascolo, ed ebbe allora un leggero senso di rimpianto, di nostalgia. Anche se era vero che quello non era il suo villaggio, come tutti dicevano, anche se era vero che quello non era il suo popolo, così tutti giuravano, lì lui aveva vissuto e sofferto, coloro aveva gioito e pianto e amato. E poi, perché quello non era il suo popolo? Non era come loro? Non faceva ciò che essi facevano? Non viveva come loro vivevano?
E la tua pelle e il tuo viso, dicevano. Che ne poteva lui se era un tantino più chiaro? Quante volte si era esposto completamente nudo per lunghissimo tempo al sole della grande calura, per far sì che la sua pelle divenisse più scura, simile a quella dei suoi compagni. Eppure c'era qualche incantesimo in lui. La sua pelle non voleva divenire lucida, di quel bel colore ebano che era l'orgoglio della gente del villaggio. Ma che pensieri erano mai questi? Sbaglio o mentre si stiracchiava tutto, egli era un Auswazi, faceva la gran prova. Questo era un segno di riconoscimento della sua appartenenza alla tribù. Poteva essere felice.
Si alzò, rimase così, immobile, da parere tutt'uno con la roccia. La sua snella figura si stagliava nettamente tra il verde cupo della foresta. Poi, a lente bracciate, raggiunse la riva. Si ridestò al tramonto. Il bagno ed il riposo gli avevano aguzzato l'appetito. Si diresse verso il fiume e, scrutandone bene la sfonda, cercò il luogo della beverata dei selvatici. Lo trovò mezzo miglio distante. La foresta si apriva in un'ampia radura e, tra l'erba alta, notò il sentiero della sete.
Qui fra non molto sarebbero giunte le antilopi veloci e i bufali selvatici e le timide gazzelle per dissetarsi. Il terreno mostrava chiaramente i segni dei loro precedenti passaggi. Proprio vicino alla riva si innalzava un gigantesco baobab. Tra i suoi rami più bassi, Isa si nascose con la sega ai pronto. La luna era già spuntata, sembrava giocare con la punta degli alti alberi. Ora vi si nascondeva dietro, ora mostrava il suo faccione ridente. Un leggero calpestio risvegliò l'attenzione del ragazzo. Sotto di lui, un grosso gnu dal capo tarchiato e muscoloso, alto come un asino all'incirca, avanzava a guardigno. Sollevava lentamente con grazia le snelle zampe, simili a quelle di un cervo, mentre il muso carnoso da bue era tutto proteso in avanti, con le froghe umide e dilatate, pronte a carpire il più tenue odore. Ad una decina di passi, in fila indiana calcante le sue orme, lo seguiva il resto del branco. Lo gnu raggiunse il fiume, si piantò con le zampe anteriori nell'acqua, fissò attentamente ogni cespuglio vicino, poi beve a lunghe sorsate.
I compagni attendevano silenziosi. Isa non si mosse. Se avesse avuto un arco e delle frecce, il suo pranzo sarebbe stato assicurato, ma con quel piccolo ferro. Attese. Dalla mandria, una sessantina di individui circa aveva notato dei cuccioli. Li vedeva scalpitare qua e là, subito richiamati al dovere con leggeri colpi di testa dalle madri. Avrebbe tentato su uno di quelli. Le grosse corna degli adulti gli incutevano un certo rispetto. Il capo del branco drizzò la testa e si ritrasse indietro. Allora 5-6 per volta gli gnu si avvicinarono al fiume. Gli altri pascolavano silenziosi tra l'alta erba. Solo il capo, ritto su d'un leggero rialzo, scrutava attentamente in ogni dove. Quando i piccoli si furono dissesati, si misero a ruzzare avanti e indietro, cozzando fra loro, entrando nell'acqua e spruzzandola attorno.
Quando il capo si mosse, tutti si incolonnarono dietro di lui. Per Isa era il momento di agire. Scivolò lungo il tronco e con cautela si avvicinò al primo cucciolo che ruzzava lì presso. Quando gli fu a meno di un passo di distanza, gli si slanciò contro, urlando. Il branco fu già allarmato. Il piccolo, atterrito dallo spavento, si lasciò facilmente colpire. S'accasciò a terra emettendo un lungo lamentoso belato, ma la madre, lontana, non l'intese. Isa trascinò la giovane preda lontano dal sentiero della sete, ne tagliò un grosso quarto e lo arrostì. Per diversi giorni Isa sostò in quei luoghi. Il cibo era abbondante, la caccia non pericolosa, e il fiume era lì, pronto a dargli ristoro con le sue acque fresche e mormoranti. Aveva cura di non girare mai durante il giorno, nei pressi del sentiero della sete, per non lasciar tracce e non intimorire così i selvatici che si recavano al fiume.
Anche quella sera si era accoccolato su un basso ramo in attesa. Poco prima aveva udito, non molto lontano, il rauco grido della grande pantera e il suo raspare su un tronco. Il leopardo si preparava alla caccia. Quello era il suo modo di affilare gli artigli. Isa era titubante, la vicinanza della grande lottatrice era un pericolo. Forse conveniva lasciare la caccia quella sera. Ma le scimmie avevano ripreso a gridare e un antilope si avvicinava tranquillamente. Segno che il leopardo si era allontanato.